Il terzo anello, ad alta voce, padri e figli, di Ivan Turgenev.
Pavel Petrovich scese in salotto già pronto per la battaglia, irritato e risoluto. Aspettava solo un pretesto per avventarsi sul nemico, ma il pretesto per lungo tempo non si presentò. Bazarov, in generale, parlava poco alla presenza dei vecchi Kirsanov, così chiamava i due fratelli. Quella sera, poi, si sentiva di malumore e vuotava in silenzio una tazza dopo l'altra. Pavel Petrovich ardeva tutto di impazienza. Finalmente i suoi desideri si compirono. Il discorso cadde su uno dei proprietari vicini. Un uomo da poco, un aristocratucolo, osservò con indifferenza Bazarov, che l'aveva incontrato a Pietroburgo. «Permettetemi una domanda», cominciò Pavel Petrovich e le sue labbra tremarono. «Nel vostro concetto, le parole «da poco» e «aristocratico» significano la stessa cosa?» «Io ho detto aristocratucolo», disse Bazarov, assaporando pigramente un sorso di tè. «È vero, ma io suppongo che abbiate la stessa opinione degli aristocratucoli come degli aristocratici. Credo mio dovere dichiararvi che non condivido questa opinione. Oso dire che tutti mi considerano un uomo liberale e amante del progresso, ma è appunto per questo che io stimo gli aristocratici, quelli veri. Ricordatevi, egregio signore...» A queste parole Bazarov alzò gli occhi su Pavel Petrovich. «Ricordatevi, egregio signore», egli ripeté rabbiosamente, «degli aristocratici inglesi. Essi non cedono un punto dei loro diritti e perciò rispettano i diritti altrui. Essi esigono l'adempimento degli obblighi che si hanno verso di loro e perciò adempiono anche i propri obblighi. L'aristocrazia ha dato la libertà all'Inghilterra e ne è il sostegno». «L'abbiamo sentita molte volte questa canzone», replicò Bazarov. «Ma che volete provare con questo?» «Con questo voglio provare, egregio signore», Pavel Petrovich, quando si arrabbiava, di proposito diceva «questo», «questi», pur sapendo benissimo che la grammatica non consente simili parole. In questa bizzarria si manifestava un residuo delle tradizioni del tempo di Alessandro. I pezzi grossi di allora, nei rari casi in cui parlavano la lingua natale, usavano la parola «questo», come per dire «noi siamo russi di vecchia razza» e nello stesso tempo dei gran signori ai quali è permesso di infischiarsi delle regole scolastiche. «Con questo voglio provare che senza il sentimento della propria dignità, senza stima per se stesso, e nell'aristocratico questi sentimenti sono molto sviluppati, non c'è nessun fondamento solido per l'edificio, per il bien public, per l'edificio sociale. La personalità, egregio signore, ecco il punto, la personalità umana deve essere salda come una roccia, perché tutto si costruisce su di essa. Io so benissimo, per esempio, che voi scegliete di trovare ridicole le mie abitudini, la mia toletta, la mia pulizia, infine, ma tutto questo scaturisce dal sentimento del rispetto personale, dal sentimento del dovere, sì signore, del dovere. Io vivo in campagna, in solitudine, ma non mi lascio andare in me stesso, rispetto l'uomo». «Permettete, Pavel Petrovich», disse Bazarov. «Voi vi stimate, ve ne state a braccia concerte. Che utilità ne viene al bien public? Se anche non vi stimaste, fareste la stessa cosa». Pavel Petrovich impallidì. «Questa è tutt'altra questione. Non devo affatto spiegarvi adesso perché me ne sto a braccia concerte come vi siete voluto spiegare. Io voglio solo dire che l'aristocrazia è un principio, e vivere senza principi al tempo nostro lo possono soltanto le persone immorali o vuote. L'ho detto ad Arkady il giorno dopo il suo arrivo e adesso lo ripeto a voi. Non è così, Nikolai?» Nikolai Petrovich accennò con la testa. «Aristocrazia, liberalismo, progresso, principi», diceva intanto Bazarov. «Pensare quante parole straniere e inutili. A un russo non occorrono neanche per sogno. E che cosa gli occorre, secondo voi? A sentirvi, noi ci troviamo fuori dell'umanità, fuori delle sue leggi. Scusatemi, la logica della storia esige, ma che ci serve questa logica? Possiamo anche farne a meno. In che modo? Ma così. Voi, spero, non avete bisogno della logica per mettervi un pezzo di pane in bocca quando avete fame. Che ce ne facciamo di queste astrazioni?» Pavel Petrovich agitò le mani. «Non vi capisco più. Voi offendete il popolo russo. Io non capisco come si possa non riconoscere dei principi, delle regole. In forza di che agite, dunque?» «Vi ho già detto, zio, che noi non riconosciamo autorità», intervenne Arkady.
Noi agiamo in forza di quello che riconosciamo utile, disse Bazarov. Nei nostri tempi la cosa più utile è la negazione e noi neghiamo. Tutto? Tutto. Come? Non solo l'arte, la poesia, ma anche, ho paura a dirlo, tutto, ripeté con tranquillità inesprimibile Bazarov.
Pavel Petrovich lo guardò fisso. Non si aspettava questo e Arkady arrossì persino dal piacere.
Tuttavia permettete, prese a dire Nikolai Petrovich, voi negate tutto, oppure per esprimermi più esattamente distruggete tutto, ma è pur necessario anche costruire.
Questo non è più affar nostro, bisogna sgombrare il posto.
Lo stato attuale del popolo lo esige, aggiunse Arkady con gravità. Noi dobbiamo rispettare queste esigenze, noi non abbiamo il diritto di abbandonarci all'appagamento dell'egoismo personale.
No, no, esclamò con subitaneo slancio Pavel Petrovich, non voglio credere che voi, signori, conosciate esattamente il popolo russo, che voi siate i rappresentanti dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.
No, il popolo russo non è quale voi lo immaginate, egli onora santamente le tradizioni, egli è patriarcale, non può vivere senza fede.
Se anche fosse così, esclamò Bazarov, il popolo crede che quando tuona sia il profeta Elia che passeggia per il cielo nel suo cocchio. Ebbene, devo essere d'accordo in ciò?
E poi lui è russo, ma non sono forse russo anch'io?
No, voi non siete un russo dopo tutto quello che avete detto dianzi.
Io non posso considerarvi un russo.
Mio nonno arava la terra, rispose con orgogliosa fierezza Bazarov.
Domandate a qualunque dei vostri contadini in chi di noi due, se in voi oppure in me, egli riconosca più facilmente un compatriota.
Voi non sapete neanche parlare con lui, e voi parlate con lui e nello stesso tempo lo disprezzate.
E se egli merita disprezzo?
Voi condannate la mia tendenza, ma chi vi ha detto che sia casuale, che non sia provocata da quello stesso spirito nazionale nel cui nome vi battete tanto?
Davvero, ci vogliono proprio i nichilisti. Se ci vogliano o no, non tocca a noi decidere.
Anche voi non vi credete inutile.
Signori, signori, ve ne prego, nessun personalismo, esclamò Nikolai Petrovich e si alzò. Pavel Petrovich sorrise e, ponendo la mano sulla spalla del fratello, lo fece sedere di nuovo.
Non ti inquietare, disse. Io non mi dimenticherò, appunto per quel sentimento di dignità del quale si burla così ferocemente il signor dottore.
Permettete, continuò tornando a rivolgersi a Bazarov, voi credete forse che il vostro insegnamento sia nuovo?
A torto ve lo immaginate. Il materialismo che voi predicate già più di una volta è stato in voga e si è sempre dimostrato inconsistente.
Un'altra parola straniera, interruppe Bazarov. Egli cominciava ad arrabbiarsi e il suo viso aveva preso una tinta grossolana color di rame. In primo luogo noi non predichiamo niente.
E che cosa fate?
Ecco quel che facciamo.
Prima, in tempi ancora recenti, dicevamo che i nostri funzionari sono corrotti, che non abbiamo né strade, né commercio, né tribunali giusti, ma sì, sì, voi siete degli accusatori, così mi pare che si chiamino. Con molte delle vostre accuse sono d'accordo anch'io, ma poi abbiamo capito che di charlare sempre soltanto delle nostre piaghe non valeva la pena, che questo conduce solamente alla volgarità e al dottrinarismo. Abbiamo visto che anche i nostri intelligentoni, i cosiddetti uomini di avanguardia e accusatori, non sono buoni a niente, che noi ci occupiamo di sciocchezze, discorriamo di non so che arte, della creazione incosciente, del parlamentarismo, dell'avvocatura e il diavolo sa di che cosa ancora, quando invece si tratta del pane quotidiano, quando la superstizione più grossolana ci soffoca, quando tutte le nostre società per azioni vanno per aria unicamente perché c'è penuria di uomini onesti, quando la stessa libertà di cui il governo si preoccupa difficilmente ci tornerà di vantaggio, perché il nostro contadino è contento di rubare anche a se stesso pur di potersi stordire alla bettola.
Bene, interruppe Pavel Petrovich. Bene, vi siete persuasi di tutto questo e avete deciso di non occuparvi seriamente di niente.
E abbiamo deciso di non occuparci di niente, ripeté Bazarov cupo.
Egli provò a un tratto dispetto contro se stesso per essersi tanto diffuso davanti a quel signore.
È soltanto ingiuriare, anche ingiuriare. E questo si chiama nichilismo?
E questo si chiama nichilismo. ripeté di nuovo Bazarov, questa volta con un'insolenza speciale. Pavel Petrovich socchiuse un poco gli occhi. Ah, è così, disse con voce stranamente tranquilla. Il nichilismo deve guarire tutti i mali, e voi siete i nostri salvatori ed eroi. Bene, ma perché dunque coprite di ingiurie gli altri? Per esempio quegli accusatori di cui si parlava, non cianciate anche voi come tutti?
Abbiamo commesso qualche altro peccato, ma non questo, disse tra i denti Bazarov.
E allora? Voi agite, eh? Vi preparate ad agire?
Bazarov non rispose nulla. Pavel Petrovich ebbe un sussulto, ma si dominò subito.
Agire, rompere, continuò. Ma come si fa a rompere senza nemmeno sapere il perché? Noi rompiamo perché siamo una forza, osservò Arkady.
Pavel Petrovich guardò suo nipote e sogghignò.
Sì, è una forza, non rende conto a nessuno, proferì Arkady raddrizzandosi.
Disgraziato, urlò Pavel Petrovich. Egli non era assolutamente in grado di contenersi oltre.
Se tu avessi almeno pensato che cosa sorreggi in Russia con la tua banale sentenza. No, questo può far perdere la pazienza anche a un angelo. Una forza. Anche nel siberiano selvaggio, anche nel mongolo c'è una forza. Ma a che ci serve? Noi abbiamo cara la civiltà. Sì, sì, egregio signore, ci sono cari i suoi frutti. E non ditemi che i suoi frutti sono insignificanti. L'ultimo imbrattatele, un barbuglier, uno strimpellatore a cui si danno 5 copeche per sera. Anche loro sono più utili di voi, perché sono rappresentanti della civiltà e non della forza bruta dei mongoli. Voi vi credete gente progredita, ma il vostro posto non è che in una tenda di calmucco.
Una forza.
Ma ricordatevi, infine, signori forti, che siete in tutto 4 uomini e mezzo, mentre sono milioni quelli che non vi permetteranno di pestare coi piedi le loro più sacre credenze, quelli che vi schiacceranno.
Se ci schiacceranno, colpa nostra, disse Bazarov. Ma è ancora da vedere. Non siamo tanto pochi come voi supponete.
Come? Pensate sul serio di avere il sopravvento su tutto un popolo?
Una candela da una copeca, lo sapete, fece bruciare tutta Mosca, rispose Bazarov.
Bene, bene. Prima un orgoglio quasi satanico, poi una facezia. Ecco, ecco di che si invaghisce la gioventù. Ecco che cosa seduce i cuori inesperti dei ragazzetti. Ecco, guardate, ce n'è uno seduto accanto a voi. Vi sta quasi adorando, ammiratelo. Arkady si volse da parte e si accigliò. E questo contagio si è già propagato lontano. Mi hanno detto che a Roma i nostri pittori non mettono più piede in Vaticano. Raffaello lo considerano poco più di un imbecille, perché dicono è un'autorità. E loro stessi sono impotenti e infecondi, sino alla nausea. E la loro fantasia non va più in là della ragazza alla fontana. E la ragazza è dipinta in modo infame. Gente di fegato, secondo voi, non è vero?
Secondo me, replicò Bazarov, Raffaello non vale un centesimo. Ma anche gli altri non sono migliori di lui.
Bravo, bravo. Senti, Arkady, ecco come devono esprimersi i giovanotti del nostro tempo. Com'è possibile che non vi vadano dietro? Prima i giovani dovevano studiare, non volevano passare per ignoranti e per forza si davano da fare. Ma adesso basta che dicono tutto al mondo è sciocchezza e il gioco è fatto. I giovani esultano. Infatti, prima erano semplicemente degli allocchi, adesso sono di colpo diventati nichilisti. Ecco che il vostro decantato sentimento di dignità personale vi ha tradito, osservò Bazarov flemmaticamente mentre Arkady si infiammava tutto e i suoi occhi lampeggiavano. La nostra discussione è andata troppo in là. Mi pare che sarebbe meglio troncarla. E io sarò pronto a darvi ragione, aggiunse alzandosi, quando mi indicherete almeno un principio della nostra vita contemporanea, sia familiare sia sociale, che non chiami una piena e implacabile negazione.
Ve ne indicherò dei milioni di simili principi, esclamò Pavel Petrovich.
Dei milioni! La famiglia, come esiste presso i nostri contadini.
Anche questa questione ritengo che sia meglio per voi stessi di non sviscerarla nei particolari.
Avete certo sentito parlare delle tresche tra suoceri e nuore? Ascoltatemi, Pavel Petrovich. Prendetevi tempo un paio di giorni. Su due piedi difficilmente troverete qualcosa. Passate in rassegna tutti i nostri ceti e considerateli bene uno per uno. E intanto io e Arkady staremo a beffarvi di tutto, interruppe Pavel Petrovich. No, a disseccare le rane. Andiamo, Arkady. Arrivederci, signori. I due amici uscirono. I fratelli rimasero soli e dapprima si guardarono solamente l'un l'altro. Ecco, cominciò infine Pavel Petrovich. Eccovi la gioventù d'oggi. Eccoli i nostri eredi. Eredi, ripeté con un triste sospiro Nikolai Petrovich. Durante tutta la discussione egli era stato come sui carboni accesi e solo di sfuggita aveva gettato degli sguardi dolorosi ad Arkady. Sai di che mi sono ricordato, fratello? Un giorno avevo bisticciato con la povera mamma. Lei gridava, non voleva ascoltarmi. Io finalmente le dissi: voi non potete capirmi, apparteniamo a due generazioni diverse. Lei si offese terribilmente. Io pensai: che farci? La pillola è amara, ma bisogna inghiottirla. E adesso è venuta la nostra volta e i nostri eredi possono dirci: voi non siete della nostra generazione, inghiottite la pillola. Tu sei un po' troppo placido e modesto, ribatté Pavel Petrovich. Io, al contrario, sono sicuro che noi due abbiamo molto più ragione di questi signorini, anche se ci esprimiamo forse con un linguaggio un poco invecchiato e se non abbiamo la loro arrogante presuntuosità. Ed è così tronfia questa gioventù d'oggi. Domandi a uno: che vino volete, del rosso o del bianco? Sono abituato a preferire il rosso, ti risponde con voce di basso e con un'aria di tanta importanza, come se in quel momento tutto l'universo lo guardasse.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev, riduzione di Lorenzo Pavolini, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.